Questa è Magnolia, io sono Alessio Altieri.
E io sono Viola Barbisotti.
Come avete potuto ascoltare, questo podcast Magnolia è cambiato molto, in diversi modi, però una cosa ci tenevamo a mantenerla, cioè il nostro episodio monografico. Nelle passate stagioni abbiamo dedicato interi episodi a un autore, a più autori, che in qualche modo ritenevamo decisivi per il cinema contemporaneo, e questo vogliamo continuare a farlo. Allora abbiamo pensato come poterlo fare adattando questo modello, il modello delle puntate monografiche, al nuovo format, e abbiamo deciso che non parleremo, quantomeno in questa stagione, non parleremo di un solo autore ma di due. Uno l'ho scelto io e uno l'ha scelto Viola.
E allora abbiamo iniziato a pensare a quali registi avessero un rapporto particolare con lo spazio. Abbiamo immediatamente escluso i due a cui probabilmente state pensando, cioè Kubrick e Wes Anderson, che sono quelli che più di tutti giocano o hanno giocato con l'inquadratura attraverso simmetrie, pattern, eccetera, e su cui si è già detto tutto quasi. Ne abbiamo scelti altri che, sia chiaro, sono tutt'altro che sconosciuti e che però non vengono immediatamente associati propriamente al concetto di spazio.
Altra però piccola premessa prima di farlo. Per noi l'episodio monografico è sempre stato un episodio diverso in cui abbiamo sperimentato, e quindi lo faremo anche adesso, perché romperemo un po' la struttura di questa stagione e torneremo un po' alla struttura del dialogo come c'era nelle stagioni precedenti. Uno farà le domande e l'altro risponderà e parlerà dell'autore che ha scelto. Inizierò io a fare le domande e Viola a parlare del suo autore, quindi la prima domanda è molto semplice: dici chi è e introducicelo, presentacelo in qualche minuto.
Eccomi. Allora, se siete appassionati di horror, Mike Flanagan lo conoscete di sicuro. È sceneggiatore e regista di film come Oculus, Il riflesso del male, Ash, Il terrore del silenzio, Il gioco di Gerald, Dr. Sleep, che è il sequel di Shining, per chi non lo sapesse, ma anche e soprattutto della serie horror Hill House, che è una delle cose migliori che trovate su Netflix in questo momento, e che tra l'altro, visto il successo della prima stagione, è diventato una serie antologica e ha assunto il titolo di The Haunting. E la prossima stagione dovrebbe uscire a breve, ci sono stati dei ritardi a causa del coronavirus come tutto il resto, però a breve arriverà anche la seconda stagione. Flanagan è un regista affascinante e che nella sua filmografia sembra usare una costante, e qui per questo ci interessa. Il suo orrore, il pericolo che mostra nella pellicola, avviene all'interno delle mura domestiche in maniera quasi esclusiva. E capita anche, come nel caso di Laus, che la protagonista dell'orrore del film sia la casa stessa, che diventa un simbolo familiare. E la casa siamo abituati a vederla come uno spazio sicuro, pensiamo che la salvezza abiti tra le mura domestiche, come una sorta di santuario, ma non è una novità, non se l'ha inventato Flanagan che l'idea venga manipolata dall'horror, che lo sappiamo, sfrutta gli angoli bui, ci sono le scale ripide che portano in soffitta, ci sono le cantine, e soprattutto a quante volte vi siete portati le lenzuola sopra la testa per salvarvi dai mostri che si nascondevano sotto al letto. Quindi insomma, Flanagan non è davvero il primo a sfruttare la casa come simbolo dell'orrore, ma sicuramente lo fa in una maniera tutta sua, lo fa usandola come analogia per i problemi di una famiglia, lo fa usandolo come analogia dell'orrore che si nasconde nelle famiglie, chiamiamole distrutte, che devono convivere con il dramma.
Perfetto, questa era una presentazione di Flanagan, e una presentazione di come Flanagan usi un certo tipo di spazio, quello della casa, come proprio un elemento stilistico, come ne abbia fatto un elemento stilistico. Detto questo, partiamo dal primo film che hai scelto, il primo film o la prima serie che hai scelto di analizzare.
Allora, mi sembra giusto iniziare da Hill House, anche se poi tornerò più volte su Hill House perché è sicuramente il suo prodotto più rilevante in questo momento. Hill House è un adattamento del romanzo di Shirley Jackson, e dalla sua uscita, che è stata nel 2018, è stato detto moltissimo sul ruolo centrale che ha la villa, nella quale si svolge tutto, nell'economia della storia. Ma come ho già detto, tutta la filmografia di Flanagan è ambientata tra le mura domestiche. Sicuramente però Hill House rappresenta più di tutti gli altri prodotti questo interesse che ha nei confronti della casa come analogia della famiglia. E soprattutto in Hill House la casa dimostra la volontà che ha Flanagan di distruggerne la concezione di luogo sicuro.
Andiamo avanti facendo un passo indietro, per così dire, perché abbiamo iniziato dal lavoro più famoso di Flanagan, e però volevo chiederti del suo esordio, del suo film d'esordio, che è Absentia, che è un horror, ancora una volta ovviamente, un horror soprannaturale a bassissimo costo, che è uscito nel 2011, addirittura con una raccolta fondi iniziale, con una campagna di raccolta fondi su Kickstarter. L'ossessione, diciamo così, il punto fermo della casa era già presente.
Penso proprio di sì, anzi credo proprio di sì. Il film racconta la storia delle sorelle Trisha e Callie, che si incontrano per la prima volta dopo tanti anni a casa di Trisha, la quale deve firmare le carte di conferma della morte in contumacia del marito, che era scomparso 7 anni prima. Quello che la storia delle due sorelle fornisce è un primo esempio di quello che sarebbe diventato poi appunto un troppo ricorrente nella filmografia di Flanagan. Cioè, come ho già detto, quello della famiglia distrutta, che va poi a braccetto in maniera molto interessante con il deterioramento della casa. La loro relazione, già conflittuale, viene messa alla prova quando il marito di Trisha, Daniel, riappare in condizioni pietose. Iniziano ad accadere cose soprannaturali, ma durante tutto il film Flanagan lascia al pubblico il dubbio se quello che accada sia reale o meno, come poi accade in Hill House. Da una parte c'è il soprannaturale, quindi i fantasmi, gli spiriti, sparizioni, eccetera, eccetera. Dall'altra però c'è la realtà, che molto spesso è fatta di abuso di droga, di violenza e di malattie mentali molto molto ereditarie. Lo stesso in maniera interessante accade per il suo secondo film, che è Oculus, che è un pochino più famoso di Absentia, del 2013. Di nuovo, i protagonisti sono due fratelli, torna sempre il concetto di famiglia come maledizione. Sono i fratelli Kylie e Tim, i quali cercano di affrontare e ovviamente di superare un incidente dal loro passato. Praticamente da bambini la loro famiglia si era trasferita in una nuova casa, portandosi questo specchio antico appena acquistato. Lo specchio è maledetto e manda entrambi i genitori fuori di testa e alla fine porta alla loro morte molto violenta. 11 anni dopo, Kylie ritrova lo specchio e con l'aiuto del fratello che è appena uscito dal manicomio, era stato mandato in manicomio per la morte dei genitori, era stato considerato colpevole per la morte dei genitori. E Kali cerca di dimostrare che l'oggetto abbia ucciso i genitori. Le cose non vanno secondo i piani, è abbastanza facile immaginare come le cose vadano storte. È interessante perché anche se ha lo specchio ad essere infestato, Oculus aderisce alle regole del genere della Haunted House, cioè della casa stregata, perché i fantasmi non appaiono mai al di fuori della casa di famiglia, che diventa una prigione a tutti gli effetti. Flanagan rende davvero la casa parte integrante della storia. L'uso della casa come ambientazione non solo mantiene il film, possiamo dire, focalizzato, ma permette a Flanagan di passare dal passato al presente, dando luce ai ricordi dei fratelli e soprattutto nel terzo atto aumentando la tensione, visto che non è mai ben chiaro cosa stia accadendo e soprattutto quando e soprattutto se quello che stia accadendo sia o meno reale.
Allora, qui siamo ripartiti dalle basi di Flanagan, quindi come detto dal 2011, facciamo un balzo in avanti. Nel 2017 esce Gerald's Game, dove ancora una volta la storia è ambientata all'interno di una casa in un bosco, e quindi di nuovo ci troviamo di fronte a un film in cui lo spazio scenico è un elemento di supporto decisivo per la narrazione.
Sì, Gerald's Game è un po' il film che in realtà mette Flanagan, che lo posiziona meglio sul radar del grande pubblico perché è un film che ha un grosso, grosso successo. Tra l'altro, Gerald's Game insieme a Hill House e ad Ash lo trovate su Netflix perché è un film Netflix, quindi è molto facile da recuperare. Ed è di nuovo un altro grande esempio della casa come tematica nella filmografia di Flanagan. La storia, una coppia si appresta a vivere un weekend romantico nella loro casa nei boschi, completamente isolata. Il marito ammaletta la moglie a letto e prende un paio di pasticche di Viagra, gli viene un infarto e muore. La moglie quindi si ritrova ammanettata alla testiera del letto e ovviamente dovrà cercare di sopravvivere e di fuggire. e insomma di riuscire a non venire uccisa nel frattempo. La cosa interessante è che da quel momento la storia prosegue non solo con il trauma di essere ammanettata, ma anche con una serie di ricordi che la ossessionano nel corso delle giornate isolata. Questo comporta che non solo è ossessionata da quello che è successo, ma è ossessionata anche dalla casa stessa. Quindi, come dicevamo, gli angoli bui diventano pericolosissimi, perché forse ci sono cose pericolose, o forse no, forse l'immaginazione, o forse reale. Però sicuramente di nuovo la casa, sia quella attuale che la vede imprigionata, sia quella che ha ospitato la sua infanzia, diventa una rappresentazione vivida della famiglia, dei parenti, e di quello che è poi un nucleo distrutto per motivi che sono spesso tragici e molte volte violenti. Si distacca un po' dal soprannaturale rispetto agli esempi che ho fatto finora e al resto della filmografia di Flanagan, il film del 2016, Ash, che è un film di home invasion, e però di nuovo gioca sulla rappresentazione della casa come prigione. La protagonista è Maddie, che è una scrittrice sorda, e che abita di nuovo nel mezzo della foresta. Flanagan piacciono certe cose.
Sì.
Si prestano molto bene all'horror, sicuramente.
D'altronde non è un caso che l'abbiamo scelto per questo.
Noi siamo
Vecchie
forbiti.
volpi, eh sì.
Una sera Maddie viene attaccata da un serial killer e la ragazza dovrà fare di tutto per sopravvivere, ovviamente. È sorda, quindi si potrebbe pensare che abbia un handicap nei confronti di un serial killer che invece non ha nessun handicap, ma in realtà il fatto che la casa sia sua e che lei conosca ogni angolo della casa e che sia molto intelligente potrebbe essere la sua salvezza, forse no, vedete il film, non ve lo diciamo. Però Ash mantiene molti tropi degli slasher e dell'home invasion, però aggiunge un ulteriore livello di difficoltà, cioè la sordità della protagonista. L'uomo trasforma la casa in una prigione. Non rendendosi conto che in realtà non ha nessun potere contro di lei, cioè la casa per la prima volta è come se fosse uno strumento, è Maddie a usare la casa contro il suo aggressore. Però di nuovo la casa non è solo una casa, Flanagan ama trasformare le case in allegorie sempre. Quindi Flanagan utilizza la casa per esplorare la psicologia, e le malattie mentali, il dolore, il lutto. E tant'è che rendere Laus un vero gioiello moderno è il passaggio dall'horror, che è spesso davvero spaventoso, al dramma familiare, che diventa sorprendentemente commovente. Cioè, quello che rimane in mente di tutta la serie, almeno per me, spero per tutti voi se l'avete vista, non sono tanto i fantasmi che sono nascosti nell'ombra, o i jumpscares che sono a volte un po' traumatizzanti, e quanto la storia tragica di una famiglia che è completamente distrutta dal dolore. Parentesi interessante, durante la visione della serie è difficile rendersene conto, io stessa non me ne ero accorta, è stato mio fratello a farmeli notare molto spesso. Nascosti nell'ombra ci sono dei fantasmi che non servono a nulla nella narrazione della serie, non vengono in nessun modo notati o riconosciuti dai protagonisti, sono solo lì, cioè sono all'interno della casa. A volte sono ipervisibili e ci chiediamo come sia possibile che non ce ne siamo accorti, a volte sono super nascosti, si vede giusto un naso, cose così, possono sembrare giochi d'ombra, di oggetti, eccetera, eccetera. In realtà sono solo lì, cioè sono come dei piccoli easter eggs, che Flanagan inserisce nella serie, secondo me è una cosa interessantissima e che non avevo mai visto in realtà fare personalmente. Poi magari c'è qualcuno che l'ha fatto, io non lo so, e allora vabbè, perdonatemi. Comunque, tornando a Bomba, la serie ha dei momenti davvero inquietanti, ma credo che sia uno degli esempi di scrittura drammatica più brillanti degli ultimi anni, e il merito va soprattutto allo sfruttamento della casa, appunto come specchio del nucleo familiare, tant'è che è impossibile per i membri di questa famiglia stare davvero lontani dalla villa infestata. Cioè è come se ci fosse un filo, un collegamento tra i personaggi e i luoghi che abitano, che poi è quello che accade nella realtà, secondo me. Cioè noi siamo sempre affezionati alla casa in cui siamo cresciuti, o sfortunatamente nel caso di altri, siamo legati ai traumi che sono avvenuti in uno spazio ben definito e che quindi condizionano i nostri ricordi in quello spazio determinato.
Assolutamente sì, questa è proprio parte integrante di quello che vogliamo dire, cioè che certe volte agli spazi proprio sono legati alcune sensazioni, alcune immedesimazioni da parte di chi guarda, e quindi vedendo
inspiegabili, che però sono
inspiegabili e però sono assicurate, cioè sicuramente quando uno vede una casa percepisce un qualcosa di particolare, e i registi e gli sceneggiatori ci giocano. Però volevo un attimo
dirò di più che molte volte io mi sono resa conto che io spesso, magari quando nei momenti in cui mi guardo un film dell'orrore, quindi sono un pochino più condizionata, ho più paura in casa mia perché la conosco bene.
Sì.
Rispetto magari a un luogo dove, cioè, ad esempio, non ho paura nelle camere d'albergo quando dormo a casa di amiche o quello che è. E perché è un luogo che non conosco, non lo so perché, però io ho, è da tutta la vita che ho questa cosa. Io a casa, forse ci sono dei fantasmi che non mi sono reso conto di aver visto, però ho proprio questa sensazione, a casa mia la conosco bene, quindi...
Non so, rimandiamo il giudizio a uno psicologo, a uno psichiatra che ci può mandare un messaggio vocale su Anchor. A proposito, agganciamoci per dire questa cosa. Noi da questa stagione non siamo più su Spreaker ma su Anchor. E su Anchor è possibile, se vi scaricate l'applicazione, mandarci dei messaggi direttamente sulla nostra pagina. Quindi se, come dire, avete soluzioni anche a questa peculiarità di Viola.
Di Viola in generale.
Però io volevo fare una leggerissima deviazione, ma in realtà rimanendo pienamente in tema, deviazione rispetto a quello che pensavo di dire, però io so che tu di Laus, sui Laus, hai una teoria tua e me l'avevi raccontata a suo tempo, quindi a questo punto, se ce la vuoi dire...
La voglio dire, però è super spoiler, quindi se non avete visto i Laus... no, perché mi dispiace, perché è una serie che va davvero vista. Se non avete visto i Laus, saltate i prossimi minuto e mezzo, due, vi chiamiamo noi quando parliamo di altro. Teoria in realtà non troppo assurda sui Laus. Io credo che non ci sia assolutamente nulla di soprannaturale nella serie. Cioè io credo che l'intero film sia una grandissima allegoria, non solo della famiglia eccetera eccetera, ma in questo caso specifico della malattia mentale, cioè dell'ereditarietà di certe psicosi. Tutto arriva dalla debolezza della madre, che tra l'altro all'interno della serie ogni tanto si fa riferimento al fatto che la nonna fosse una specie di sensitiva, qui credo che significhi che anche la nonna avesse problemi mentali, e i figli, come conseguenza dei problemi della madre, anche nessuno di loro affronta la vita in maniera, tra virgolette, normale. La madre, io credo che fosse schizofrenica, aveva delle visioni, ha delle crisi inspiegabili. E questo si riversa sui figli attraverso, in molti casi, una depressione cronica oppure dipendenze o una sorta di anaffettività. Questo si vede soprattutto nei personaggi di una delle figlie, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, però la figlia più piccola, che fin dall'infanzia lei è ossessionata da questo incubo ricorrente della donna impiccata. Quindi noi vediamo che lei è infestata dal fantasma di questa donna impiccata fin dall'infanzia. Scopriamo a un certo punto che la donna impiccata è lei stessa che si impicca e muore, e lo scopriamo attraverso una serie di flashback, e notiamo che lei fin dall'infanzia era ossessionata da quest'idea di se stessa che un giorno si sarebbe suicidata. Ed è questa è un'allegoria della depressione, una depressione cronica che torna e ritorna e ritorna, e che se ne va nei momenti di gioia. A un certo punto questo personaggio incontra l'uomo della sua vita, un uomo meraviglioso, e tant'è che il fantasma della donna impiccata torna quando questo amore meraviglioso muore. Nell'esatto momento in cui lei perde l'amore della sua vita, torna la donna impiccata. Quindi questa mia teoria non è così campata per aria, in realtà. Spero che sia vera, perché renderebbe Laus ancora più interessante.
Devo dire di sì, devo dire che è una teoria molto interessante, come detto te, in realtà non è poi così campata in aria, non è tra le più folli che si possono pensare. No. Però tutto questo parlare di case infestate, o comunque di case che all'interno di film horror assumono un'importanza centrale, mi è venuto in mente un esempio italiano, che è quello di The Nest, Il Nido, che è un film uscito nel 2019 e il regista è Roberto De Feo. Io andai all'anteprima stampa e mi ricordo molto bene che proprio il regista molte volte si soffermò sull'importanza, sul valore della casa, dell'ambientazione, su quanto abbiano ricercato quella location specifica, perché proprio gli serviva ai fini della storia.
Direi assolutamente ha ragione, tra l'altro hanno dedicato tempo, perché la casa del film, che è una villa bellissima che si trova nel Parco Naturale La Mandria in provincia di Torino, è un personaggio fondamentale all'interno del film. In The Nest, il confine tra nido sicuro, per fare un gioco di parole divertente, e la prigione soffocante è labilissimo. E il film, se ignoriamo qualche buco di trama qua e là, è un montaggio che in certi punti è veramente un po' faticoso, però è un film davvero, davvero interessante. L'ambiente principale è la villa. È sia lussuoso che fatiscente, che è un po' un'atmosfera tipica delle grandi case d'epoca, se ci
Sì.
pensate, ed è allo stesso tempo simbolico di una società, cioè nello specifico quella rappresentata del film, che ormai è fatta solo di apparenze. E il ruolo della casa è di nuovo come rifugio, come dicevamo poi all'inizio, e spesso sottolineato nel film. Per tutta la pellicola ci dicono che al di fuori c'è qualcosa di pericoloso, però lo dicono, quindi il pericolo è reale, o il pericolo è all'interno della casa, sarebbe meglio fuggire, sarebbe meglio restare. Vale la pena di vedere il film per scoprire la verità, però è interessante vedere il film appunto anche per vedere ancora una volta sottolineato il valore intrinseco che la casa come spazio chiuso e come spazio simbolico ha in generale nel cinema dell'orrore.
Sì, anche perché poi, scusa, ti interrompo, una cosa importante è che loro configurano sempre il pericolo all'esterno e quindi di rimando dicono al bambino a cui viene intimato di rimanere là che la casa, quella casa è l'unico posto dove lui al mondo può stare tranquillo, quindi è sottolineato più e più volte quanto quella casa sia uno spazio
Esatto,
salvo di serenità e di sicurezza.
esatto. Sì, assolutamente. Tra l'altro, possiamo fare un piccolo spoiler su The Nest?
Ma sì. Non so, dipende, dì,
Mi
sai.
dispiace un po'. Vabbè, saltate i prossimi 30 secondi, passiamo rapidi, rapidi.
Sì.
Tra l'altro, è veramente divertente come per tutto il film. Secondo me, l'impressione dominante è che non ci sia nessun pericolo al di fuori della casa, cioè che vogliano solo tenere il bambino all'interno della villa e poi alla
Sì.
fine scopriamo che invece fuori ci sono gli zombie.
Pericolo c'è.
Quindi,
Sì.
questo è stato, secondo me, De Feo è stato molto bravo a fare questa cosa.
Sì, questa direi che è la trovata migliore in assoluto del film, secondo me. Sì, assolutamente sì, concordo.
Se siete tornati, abbiamo finito di fare spoiler.
Sì.
E tra l'altro, abbiamo finito di parlare di horror perché dopo un po'. E anzi, ho finito anche di parlare io perché adesso è arrivato il turno di Alessio. E Ale, che è il regista che hai scelto, presentacelo.
Allora, il regista che ho scelto è Werner Herzog, un pezzo da 90 del cinema contemporaneo. Io direi che prima, quando abbiamo parlato, quando hai introdotto tu Flanagan, ti sei riferita soprattutto ai fan dell'horror. Qui non temiamo di riferirci ai fan del cinema, tout court, diciamo così.
In generale.
Sì. Allora, Werner Herzog è un regista, lo sapete, un regista bavarese, un regista tedesco, nato a Monaco. Ci sarebbero troppe cose probabilmente da dire su di lui perché è un personaggio molto complesso, però alcune vale la pena subito fissarle in mente. Innanzitutto diciamo una cosa, quando mi riferirò da qui in avanti al pensiero di Herzog, a quello che lui ha detto, mi riferisco ad alcuni articoli che ho letto, ma soprattutto a due libri dove è possibile leggere proprio la sua voce, la sua testimonianza. Il primo è La conquista dell'inutile, che è la raccolta dei diari che lui ha scritto durante l'infinita produzione di Fitzcarraldo, che in Italia è edito da Mondadori, e poi c'è Incontri alla fine del mondo, che è un libro di interviste fatte da Paul Cronin, che in Italia è edito da Minimum Fax, in cui Herzog ripercorre cronologicamente un po' la sua vita, ma soprattutto tutta la sua carriera cinematografica. Cosa volevo dire, cosa dobbiamo fissare? Allora, dobbiamo dire che Herzog è uno che ha sempre intimato ai critici di depurare, diciamo così, i suoi film da qualsiasi visione simbolista. Lui stesso si definisce un uomo, una persona che prende tutto alla lettera. Per me una sedia è una sedia, ha dichiarato, proprio a scanso di equivoci. Altra cosa fondamentale sul regista tedesco è come lui si sia sempre professato un uomo, prima ancora che un regista, direi un uomo e quindi un regista del fare e non del pensare, dell'elucubrazione. Una delle cose che interessa maggiormente Herzog è la natura incontaminata, il caos che la regola, questo senso anche di timore nei confronti della natura, che è una cosa più grande di noi. Ecco, lui però non fa una contemplazione della natura, lui ha questa fascinazione prende la macchina da presa, se ne va nella Foresta Vergine e gira un film, gira un documentario, gira i suoi film di finzione. Con quello, con le immagini con cui torna, quello rappresenta, come dire, la rappresentazione di quello che in qualche modo lui ha evinto da questa sua esperienza. Ultimissima cosa per far capire quanto Herzog sia un tipo pragmatico. Herzog racconta che a 17 anni aveva già scritto un film e aveva preso accordi con dei produttori, accordi telefonici. Racconta anche che a 17 anni sembrava un ragazzino delle medie, non era ancora sviluppato. Quindi lui si è trovato davanti a questi produttori che gli sono messi a ridere in faccia e gli hanno detto una cosa tipo: ma guardate, adesso, oggi anche i ragazzini della scuola materna vogliono fare i film. Ecco, lui, questo che è stato un trauma per lui, dice di non averlo mai superato, ma soprattutto dice che in quel momento specifico ha capito che se avesse continuato a fare film, si sarebbe sempre trovato di fronte dei produttori che l'avrebbero rallentato. Fare dei film è un processo che coinvolge molte teste, molte persone devono dire la propria, e tant'è che molto spesso dei buonissimi progetti si arenano proprio per questo. Allora Herzog a 17 anni ha fondato la sua società di produzione e da allora ha prodotto tutti i film che ha fatto e sono veramente tanti. Lui dice che un telefono, una macchina da scrivere e una macchina, un'automobile, sono le uniche tre cose che servono per produrre un film. Ecco, questo in brevissimo è Werner Herzog.
Qual è il primo film che hai scelto per parlarci di Herzog?
Allora, il primo film che ho scelto sono due, in realtà, ma sono due, ma rispondono alla stessa logica.
Per imbrogliare il
Sì,
sistema.
no, ma rispondono alla stessa logica perché allora sono innanzitutto due film di finzione, probabilmente i suoi due film di finzione più famosi. Uno è Aguirre, Furore di Dio del 1972 e l'altro è il già citato Fitzcarraldo che è uscito 10 anni dopo, quindi nell'82. Tutti e due i film parlano di due uomini che hanno messo al centro della loro vita un sogno. Per Aguirre, che è un conquistadores e il film è ambientato alla metà del 500, il sogno di Aguirre è trovare il Dorado risalendo il Rio dell'Amazzoni. Per Fitzcarraldo, che invece è un uomo d'affari europeo che si è trasferito in Sud America, e siamo alla fine dell'Ottocento, il sogno è costruire un enorme teatro dell'opera, Iquitos, dove Caruso nei suoi sogni appunto sarebbe venuto a cantare. Iquitos è un villaggio nel centro della foresta peruviana. Aguirre, Furore di Dio e Fitzcarraldo sono due film in cui i protagonisti si trovano a sfidare la natura, cioè il loro sogno, per raggiungere il loro sogno devono in qualche modo combattere, sfidare, vincere la natura. E parliamo, come detto, di due epoche diverse, ma la natura in tutti e due i casi è incontaminata e stiamo parlando della foresta amazzonica, quindi insomma di una natura poderosa, enorme, invincibile. Poi loro scopriranno, loro malgrado, tutti e due, perché tutti e due sono destinati in modo diverso, ma al fallimento. Quindi, per tornare a quello che più concretamente ci interessa, cioè la rappresentazione dello spazio, avrete già capito che tutti e due i film non sono due film che si concentrano su quello, sono anzi due film che parlano della volontà smodata di individui che hanno perso la cognizione del tempo, dello spazio, che si credono più forti della natura. Però il fatto che sia proprio quella natura a farli fallire, cioè che sia l'ambientazione, quello che li circonda, ovviamente ha un peso narrativo molto, molto importante, perché la natura è sempre lì presente, noi la vediamo sempre lì che incombe sui protagonisti, e man mano che il film avanza capiremo che tra i due, in questo scontro, avrà la maggiore la natura, quindi lo spazio che Herzog ci mostra.
E Herzog è un regista estremamente prolifico, tra film di finzione, documentari, mediometraggi e prodotti televisivi, ha veramente prodotto tantissimo materiale. E allora hai deciso di restringere il campo ai documentari, che poi è un po' la cosa per cui Herzog è più conosciuto in realtà.
Sì, probabilmente sì, è quello per cui è più conosciuto e tra l'altro è quella dove secondo me risplende particolarmente. Io inizio da Grizzly Man, che è un documentario del 2005, che probabilmente è il suo documentario più famoso. E Grizzly Man racconta la storia di Timothy Treadwell, che è un ambientalista che per 13 anni consecutivi ha passato il periodo estivo in Alaska, nel parco nazionale e riserva del Katmai, fianco a fianco con gli orsi, con i grizzly appunto. Treadwell Treadwell aveva instaurato un rapporto particolarissimo con questi grizzly e era lì per due motivazioni. Uno, per filmare tutto. Ci sono centinaia di ore di girato proprio di Treadwell che poi appunto Herzog ha selezionato e ha montato. La motivazione per cui Treadwell aveva girato tutto quel materiale era perché voleva sensibilizzare l'opinione pubblica, diciamo dell'Occidente, perché appunto è un americano, sulla caccia, sui bracconieri. Lui era solito anche girare nelle scuole, insomma, per far vedere ai bambini anche come cos'erano realmente gli orsi e per, come dire, dissociare quell'immagine di bestia feroce che tutti quanti abbiamo. Un'altra motivazione era che Treadwell era una persona piuttosto problematica e quello era il suo ambiente, lui si trovava bene lì, diceva di non trovarsi bene nel mondo che noi consideriamo degli uomini, quello fatto da città, da macchine, ma lì, in mezzo agli orsi. Per quanto riguarda lo spazio, qui c'è un discorso molto interessante, secondo me, da fare. Perché? Perché Herzog in questo documentario non sceglie lo spazio, non è lui a sceglierlo, è stato Treadwell, andando in quei determinati posti, a sceglierlo. E però, nonostante questo, nonostante appunto non si sia passati da una fase di selezione, lo spazio assume una importanza capitale, perché capite bene che se il film parla di un uomo che si trova bene in quel determinato mondo, in quel determinato spazio, allora mostrare quello spazio sarà un elemento fondamentale per capire quest'uomo in qualche modo, cioè mostrare quella natura per cercare di capire qualcosa in più su questo personaggio così, così sui generis. Poi ovviamente Herzog va in quegli spazi, va a conoscere le pochissime persone con cui Treadwell aveva dei rapporti, tra parentesi, prima di essere ucciso proprio dagli orsi con cui conviveva lui insieme alla sua compagna. Però ecco, ovviamente, come ho già detto, qui lo spazio diventa il modo in cui capiamo il protagonista che Herzog ci mostra.
E la natura, per quanto si presti bene, non è l'unico spazio che Herzog ha ripreso nei suoi documentari. Prendiamo per esempio Into the Abyss, che è ambientato in tutt'altro spazio.
Sì, Into the Abyss è un altro documentario appunto del 2011 che racconta soprattutto la storia di Michael Perry, che è un ragazzo texano nel braccio della morte perché insomma, è stato condannato per un duplice omicidio. Anche qui il film è evidentemente sull'umanità che scaturisce da tutto questo, è evidentemente sulla narrazione di un posto, l'America, in cui è ancora normale uccidere delle persone. Però per una persona che è in carcere in quello specifico stato, quindi di condannato a morte, ovviamente vedere gli spazi che abita ha di per sé un senso, e oltretutto determinati spazi in cui lui si muove assumono un senso particolare. Allora, innanzitutto, già il fatto come ce lo presenta. Noi vediamo Michael Perry parlare sempre in uno spazio molto piccolo dietro un vetro, e questo di per sé dal punto di vista dell'immagine è molto potente. Vediamo una persona confinata in uno spazio ristrettissimo. Poi, e questo mi vengono i brividi anche solo a dirlo, innanzitutto Michael Perry è stato intervistato 8 giorni prima della sua esecuzione, quindi noi vediamo parlare un ragazzo che è consapevole che da lì a 8 giorni morirà. E poi soprattutto Herzog ci mostra anche gli spazi che sono predisposti per gli ultimi momenti dei condannati a morte, gli spazi che forse non c'è bisogno nemmeno di sottolinearlo, assumono un senso, ovviamente, come viene da ridire, da brividi, ma un senso molto pesante, molto importante. C'è l'ultima stanza, c'è il tavolo dell'ultimo pasto che viene concesso al condannato, c'è la ripresa del corridoio che il condannato deve fare dalla sua stanza fino poi addirittura alla stanza dell'esecuzione, che viene ripresa vuota, spoglia, e che quindi fa ancora più impressione sotto quella luce al neon. Ecco, la ripresa di quello spazio sembra veramente la ripresa del cuore di un paese, cioè Herzog ci mostra il cammino dalla stanza, dalla cella, fino al posto dove un uomo verrà ucciso, e sembra che ci dica qualcosa di sotteso agli Stati Uniti che ancora non eravamo riusciti a cogliere, e che lui però, solo facendoci vedere due stanze, ci fa capire.
Domanda, noi Michael Perry lo vediamo sempre attraverso il vetro?
Sì, assolutamente sì, perché è l'unico modo in cui Herzog ha accesso.
in cui potevano
Sì, sì, sì.
interagire, certo. Essendo Herzog un uomo pragmatico, mi viene da dire che non è fatta a caso questa cosa, come se ci fosse una separazione, no?
Assolutamente.
Fisica, cioè noi vediamo attraverso, come se fosse, diciamo, non voglio dire animali in gabbia, però
Sì, beh.
una cosa, insomma, a cui noi non abbiamo accesso, però c'è una divisione netta e
Quello è il
insuperabile.
filtro, diciamo che in questo caso il suo stato, il Texas, ha messo tra quell'uomo e tutti gli altri uomini che sono fuori. Appunto, proprio è una delimitazione netta e arbitraria e comunque decisa dallo stato, delimitazione di spazi. Da una parte c'è lo spazio del condannato a morte o comunque del criminale
Certo.
e dall'altro c'è lo spazio di tutti noi. È molto forte questa come cosa.
Herzog, come si sarà capito, è un tale maestro che con un unico film riesce a raccontare tantissime cose, quindi dai paesaggi ai sentimenti umani. E prendiamo Into the Inferno, per esempio, dove riesce a fare una cosa, direi, incredibile.
Sì, allora Into the Inferno innanzitutto è un film del 2016 Netflix, quindi lo trovate tranquillamente lì. Qual è la cosa incredibile? Into the Inferno è principalmente, sarebbe principalmente un film documentario sulla natura, perché parla di quei tre vulcani, quegli unici tre vulcani presenti sulla Terra, attraverso i quali è possibile vedere direttamente il magma. Che ovviamente di per sé è una cosa fantastica solo a pensarlo. Pensate la bellezza delle immagini che si può ottenere da un tipo di ambientazione del genere. E però c'è un'altra cosa. Herzog ci mostra questo, ci mostra il rapporto della popolazione di questi posti con i vulcani. I vulcani sin dall'antichità sono sempre stati visti dagli uomini come delle presenze ovviamente
Divine.
divine. O divine, come una rappresentazione del divino in terra, ecco, il divino che in qualche modo si fa sentire dall'uomo attraverso il vulcano, o il vulcano che rappresenta di per sé il divino. Ma a parte questo, c'è un'altra cosa incredibile, cioè Herzog credo di poter dire che sia l'unico regista straniero ad essere entrato con la propria macchina da presa nella Corea del Nord. C'è una frase fantastica che è il tipico voice-over di Herzog dice a un certo punto: non c'è altro modo per vedere questo enigmatico paese se non come desidera rappresentare se stesso. Noi lo sappiamo, non conosciamo la Corea del Nord se non attraverso le immagini che loro stessi ci passano. E però lui invece riesce ad entrarci, e quindi, per esempio, scopriamo che non esistono le edicole in Corea del Nord. Ci sono vicino ai mezzi, vicino alla metropolitana o vicino ai bus, ci sono delle bacheche in cui c'è un grande foglio dove i cittadini possono leggere le notizie, ovviamente passate sotto il filtro della dittatura. Sembrano cose lontanissime da questo mondo, ma in realtà succedono proprio adesso. E la macchina da presa di Herzog è lì che ce lo mostra. E quindi, insomma, riesce a fare questa doppia cosa, riesce a farci vedere uno spazio. Veramente uno spazio alieno all'interno della Terra, uno spazio impenetrabile, lui ce lo mostra e questo di per sé ha un enorme valore, al di là poi della natura e dei vulcani che sono bellissimi, però insomma vedere un posto che altrimenti non si potrebbe vedere e non come ci sono molti documentari che ci mostrano dei posti remoti e lontani che magari non vedremo mai perché è difficile arrivarci, perché costa troppo. Qui è un caso diverso, qui è un posto è impenetrabile. Per la sua stessa costituzione, perché la dittatura non lo permette. Lui ci è riuscito e probabilmente solo lui poteva.
E come ha fatto Herzog ad avere accesso alla Corea del Nord?
Allora, in questo film c'è un doppio narratore, c'è il voice-over, come detto, di Herzog, che c'è quasi sempre nei suoi documentari e rappresenta proprio un valore, e c'è il vulcanologo britannico Clive Oppenheimer, con cui tra l'altro Herzog aveva già stretto amicizia in un precedente documentario che proprio ci spiega, va nei posti e ci spiega insomma le peculiarità quell'altro vulcano. Ecco, questo vulcanologo era all'interno di un progetto che comprendeva proprio il visitare la Corea del Nord, perché in Corea del Nord c'è un vulcano che i cittadini considerano sacro, cioè è una parte importantissima nella storia del paese, quel vulcano. Se non sbaglio, la leggenda è che un imperatore nacque, diciamo, da quel vulcano, e quindi, come dire, l'emancipazione, la forza, del paese arriva da lì. E quindi c'è entrato teoricamente per quello, però poi ovviamente lui ci ha mostrato, ha cercato di grattare la crosta, perché poi un'altra parte è divertente, e qui chiudo, appena lui è entrato con la macchina da presa, ovviamente iniziavano tutte le scenette, cioè il fatto che la Corea del Nord voglia farsi vedere come solo lei decide, è vero anche con Herzog, cioè lui è stato accolto da un gruppo di universitari in uniforme che cantano un canto tipico, insomma, vicino, però ecco.
Mi viene in mente il bruttissimo The Interview di Seth Rogen e sì. James Franco, che nella sua bruttezza, sì, però insomma parlava proprio di questo, e vabbè, povero Herzog, non mi sono fatto venire in mente quel film. comunque
sì, non sarebbe felicissimo,
no,
di questo,
perdonatemi. vabbè, siamo partiti con due film di finzione, ci siamo soffermati sui suoi documentari, e direi che per chiudere terminiamo con un film che è un ibrido tra le due cose.
Sì, chiudiamo con un ibrido. Ecco, diciamo che non è una cosa scontata. Noi chiudiamo con un ibrido perché Herzog è un regista in grado di poter produrre. Esatto, non è che è proprio da tutti i giorni fare un film che è ibrido. Sì, volevo concludere, mi piaceva concludere con L'ignoto spazio profondo, che è un film del 2005. Perché è un ibrido? Allora, L'ignoto spazio profondo è un film di finzione. Racconta, cioè un alieno, il protagonista è un alieno che racconta il viaggio della sua specie dal loro pianeta verso il pianeta Terra e di come abbiano tentato, fallendo, di integrarsi con l'umanità. Tra l'altro ci sono dei momenti anche molto ironici. L'alieno è alle spalle di un vecchio centro commerciale abbandonato e, diciamo, questi alieni volevano in qualche modo appunto ambientarsi, farsi accettare costruendo un grosso centro commerciale, quindi ovviamente questa qua è una critica al modo di vivere umano. Però oltre al racconto di questo attore che fa l'alieno con le sembianze totalmente umane, noi vediamo le immagini di alcuni astronauti che nel racconto sono degli astronauti che stanno andando verso il pianeta di quell'alieno, però in realtà qui c'è una cosa che cozza, perché quelle immagini sono vere, sono degli astronauti veri, sono girate dalla NASA, tant'è che alla fine c'è una dedica meravigliosa di Herzog alla NASA, ringrazio la NASA per il suo senso di poesia. E quindi c'è questo contrasto, cioè noi vediamo un attore che ci racconta una storia falsa, finta, inventata, e però nel frattempo vediamo delle immagini vere, che noi sappiamo essere vere, e quindi appunto c'è questo squilibrio che si riprende anche più tardi. Poi ci sono questi astronauti che arrivano nel pianeta dell'alieno, e il pianeta dell'alieno in realtà è costituito da immagini subacquee prese in Antartide. Molto spesso diciamo che le profondità marine siano un posto alieno quasi quanto l'universo, cioè ci sono alcune profondità che non conosciamo e che di fatto presentano delle specie, dei mostri veri e propri che sono alieni, vivono in modo totalmente alieno rispetto alla Terra. Ecco, Herzog prende questo concetto e in qualche modo lo rende vero, lo rende in immagini, perché appunto un pianeta alieno è rappresentato dalla Terra, dal mare terrestre, ecco, per quanto in situazioni estreme, in Antartide. Cosa curiosa, le immagini subacquee, come d'altronde quelle della NASA, non le ha girate Herzog, erano immagini di repertorio a cui Herzog ha attinto, però lui poi si è innamorato talmente tanto di queste immagini che 2 anni dopo è andato a girare Incontri alla fine del mondo, che è appunto un altro documentario del 2007, in Antartide. Lui, vedendo queste immagini, si è innamorato e ha detto: non posso non andare io stesso, come abbiamo detto, se lui si innamora di una cosa va con la macchina da presa, costi quel che costi, e riprende. È andato in Antartide e anche lui ha fatto le sue riprese, Incontri alla fine del mondo, è un documentario fantastico. E però appunto qui c'è questo concetto di spazio, perché appunto poi dobbiamo ricondurre al nostro tema, che è quello dello spazio. Vedere questa discordanza tra quello che un personaggio dice e lo spazio che è rappresentato crea veramente uno spiazzamento molto particolare, e questo, solo questo, rende L'ignoto spazio profondo un film proprio da vedere e da gustarsi, perché l'idea di fondo è geniale.
E tra l'altro mi viene in mente adesso, non ci avevo pensato prima, inconsapevolmente abbiamo scelto due registi che, vabbè, a parte che fanno due cose completamente diverse, non ha nemmeno senso paragonarli, però che in un certo modo hanno proprio due visioni diverse del cinema. Io con Flanagan ho parlato di allegoria, allegoria, metafora, metafora. E invece tu con Herzog, fin dall'inizio, poi per tutto il tempo, hai sottolineato quanto lui sia un uomo pragmatico, cioè una sedia è una sedia.
Eh sì, questo diciamo proprio rema dalla nostra parte, cioè ci dice che qualsiasi tipo di cinema tu voglia fare, che tu sia appunto uno che gioca con le immagini per rimandare a qualcosa, o che invece tu sia un regista che riprende le immagini proprio per riprenderle e consegnarle al pubblico, in ogni caso lo spazio, il tuo rapporto con lo spazio rimane una cosa fondamentale.
Decisamente sì, e tra l'altro possiamo parlare del fatto che da qualche giorno è stato annunciato che Tom Cruise girerà il primo film nello spazio, il primo film di finzione girato nello spazio. Herzog ne sarà contento.
No, non sarà contento per niente perché il regista non sarà lui. E lui, se avete visto i suoi documentari più di una volta, dice questa cosa. Lui, anzi, ha proprio scritto una lettera, se non sbaglio, alla NASA. Si è rivolto alla NASA e gli ha detto: io so che voi state sperimentando, volete provare sempre di più a capire come potrebbe essere la vita dell'uomo fuori dalla Terra. Ecco, se vi serve qualcuno che venga a riprendere questo, se vi serve un uomo. Un regista, appunto, che con la sua macchina da presa venga sullo spazio anche a costo di non tornare, io ci sto. Darei tutto per andare sullo spazio e riprendere. D'altronde, Herzog è pure uno che già alla metà degli anni '80 diceva che su questo pianeta era difficile trovare immagini chiare, perché ormai questo pianeta era troppo pieno di città. Lui invece gli interessa, anche all'epoca, questa cosa l'ha detta all'interno di Tokyo Ga, che è un documentario di Wim Wenders, dove però si incontra con Wim Wenders, si incontra per caso a Tokyo con Herzog, e lui dice: io sono disposto a salire su una montagna di 8.000 metri, ma anzi, forse ormai è l'unica cosa rimasta, perché su questo pianeta non si riescono a trovare immagini chiare. E quindi, se io devo salire su una montagna di 8.000 metri, ok, ci salgo, basta avere quelle immagini. E questo esatto discorso lo riporta anche nello spazio, ecco, nello spazio cosmico. E questo è Herzog, insomma.
Che uomo incredibile, mi viene in mente Stanislas Rochelle che dice tutto italiano e lui dice è tutto troppo terrestre.
Esatto, esattamente sì, esattamente sì. Io
E questo era Magnolia
ero Alessio Altieri.
e io ero Viola Barbisotti.